Vi descrivo una foto e voi pensate quali emozioni vi suscita. La scena. Siamo in America durante una delle proteste del movimento Black Lives Matter. Ve lo ricordate? Ci sono due persone nella scena. Un poliziotto vestito in pieno assetto antisommossa, proprio scudo, manganello, armato fino ai denti. E un ragazzino nero, sui 12-13 anni. Vestito tutto elegantino, c'ha la giacca di pelle e un bel cappello borsalino, piccolo hipster tipo. E il bambino sta piangendo a dirotto, abbracciando forte il poliziotto che gli sorride affettuosamente. Ecco, questa foto è diventata virale negli Stati Uniti. Per tanta gente rappresentava la speranza di riconciliazione razziale o insomma la forza del volemose bene, lo chiameremmo qua. Per me, personalmente, mi sembra un'immagine leggerissimamente falsa, costruita e diciamo anche recitata, soprattutto sdolcinata. Su altre foto dello stesso giorno, il ragazzino porta un cartello con scritto Free Hugs, cioè abbracci gratis, che è una cosa che a me mi fa sempre cringe totale proprio.
Questo, Maurè, perché tu sei un Grinch che rubò il Natale.
Ma sì, io sono il solito Grinch, cinico e non vedo mai il bello nelle persone. Però, se vi dicessi che qualche anno dopo quello stesso ragazzino e cinque suoi fratelli, tutti afroamericani, muoiono nell'oceano, uccisi dalle loro due madri adottive, due bianche super woke. Ma come può essere? Quella famiglia, gli Hart, erano una bandiera di tolleranza e accettazione. Ma poi il pubblico e gli inquirenti hanno investigato in dettaglio e hanno scoperto delle cose davvero agghiaccianti. Quindi investighiamo anche noi e vediamo come nella vita reale il male vince sul bene.
M'hai provocato e io distruggo adesso. Io me ne magno.
Fratelli e sorelle nel True Crime, cordiali saluti. Siamo Toma.
E Mauro.
E di nuovo Creepypasta al dente a bussare alle vostre porte o ai vostri timpani, se vogliamo essere letterali.
Ah. Toma, Madonna Santa, cosa facciamo? I dead joke, mo.
Sì, e ne vado orgogliosa.
Poi nella puntata di oggi che è super tragica.
Ah, ci chiederete, ragazzi, ma abbiamo già parlato di mamme americane invasate, vedi il caso Ruby Frank, la peggior mamma di YouTube. Ma qui andremo ben oltre, con una storia molto diversa da altre storie di abuso domestico. Anche gente orrenda, davvero orrenda, tipo Ruby Frank, aveva le sue scuse a malincuore.
Ma vabbè, ma andà a scavare.
Sì, ma certe persone in questa storia sono il puro male, puro. E sarà difficile non sbroccare, vi avverto in anticipo. E peggio ancora, è un male quotidiano che vediamo ogni giorno per strada, in famiglia, sui social. Quindi, godetevi questa storia e vedete se voi, anche voi, riconoscete qualcosa o addirittura qualcuno. Come abbiamo detto, la famiglia Hart era composta da due mamme, ovvero Jennifer, d'ora in poi detta Jen, e Sara, entrambe di buona famiglia, luterane ma non praticanti, entrambe di Dakota del Sud, solo di città diverse. Si incontrano all'università dove studiano pedagogia. Prima amiche, poi si mettono insieme e diventano una coppia intorno al 2003-2004. Sara si laurea in pedagogia elementare. Jen no, lascia l'università senza terminare gli studi. Ma comunque rimangono insieme e nel 2009 si sposano nel Connecticut, uno degli stati americani in cui il matrimonio omosessuale già all'epoca nel 2009 era legale. A quel punto hanno 30 anni entrambe e già avevano dei figli adottivi, ma di questi ne parliamo più in là. Noi parliamo di loro adesso come Jen e Sara, Sara e Jen, ma attenzione, è molto importante che vi spieghiamo le personalità di queste due donne. Molto importante per questa storia. Quella attiva in loro coppia è Jen. È socievole, divertente, rumorosa, anche se ogni tanto un po' abrasiva, come dicono in lingua inglese. Non lo so, in italiano si dice così?
Si capisce, sì.
Bel modo
tipo
di dire.
Tipo unghie sulla lavagna.
Sì. Un suo ex collega di un negozio di abbigliamento ricorda che una volta Jen si era scandalizzata per i capezzoli che si vedevano sui manichini femminili. Ha detto che è sessista questo. Quindi che fa Jen, secondo voi? Prende una ascia e toglie via i capezzoli danneggiando tutti i manichini. Immagino, quelli maschili a questo punto, immagino, hanno fatto un gesto di calciatore in barriera.
Anche l'espressione facciale di un calciatore in barriera.
Si sono fatti un segno di croce, pure. Ma quelli non interessano tanto a Jen, capirai. È un po' così la ragazza, pronta a creare danni materiali al negozio per le sue convinzioni.
Ok, lei è chiaramente instabile, ma chi è che mette i capezzoli ai manichini?
Saresti sorpreso.
L'America è strana.
Apri Google, vedi i manichini che si vendono in Italia, avranno tutti i capezzoli, anche quelli ma...
No, poi se qualcuno cerca la mia cronologia internet, chissà che pensa.
Sara, invece, era succube di sua moglie. Era taciturna, leggermente priva di personalità e faceva tutto ciò che le diceva Jen. Era una affetta operaia anche. In tutta la loro storia tumultuosa era lei che portava pane in tavola. Cercava di tenere i lavori fissi, a differenza di Jen che saltava da posto in posto, e voleva anche farsi una carriera, diventare una manager, cioè lei lavorava in retail, quindi manager di un negozio.
Ecco, e queste due signore, già in età molto giovane, avevano deciso che di volere dei figli, tanti figli. E siccome a loro importava fare del bene al mondo, decidono, giustamente, comprensibilmente, di adottare. Adesso, il sistema americano è un po' particolare, ve lo devo spiegare separatamente.
Ah, guarda, Mauretto, oggi il pippone, quello intelligente, lo fai te.
Oggi mi tocca a me. Mm. Ecco, vede, dunque, se un bambino è tolto dalla cura dei genitori, per qualsiasi motivo, in America, entra nel sistema, tra virgolette. Diciamo, in America non hanno gli orfanotrofi, hanno invece famiglie specializzate nel prendersi cura di bambini in attesa di adozione. Bisogna dirlo che è una lotteria e che può capitare sia con gente bravissima che con veri e propri mostri che lo fanno solo per soldi, perché sono pagati per tenere questi bambini.
Oh, yeah.
E peggio, o forse in certi casi meglio, il sistema funziona a rotazione, ovvero dopo qualche tempo, di solito un paio d'anni, devi andare in una nuova famiglia e così via, finché vieni adottato o finché finalmente compi 18 anni. Molto traumatico secondo me, eh? Comunque, la peggior situazione è se sei uno di vari fratelli, perché è preferibile non separarvi. Ma quanta gente vorrebbe adottare 3 o 4 bambini piccoli tutti insieme? Ancora peggio per i bambini neri in America.
O di colore in generale,
bambini
anche
di colore,
latino per esempio.
Sono tanti, cioè nel sistema prevalgono i bambini neri o latinoamericani. E poi, se ci sono bambini bianchi, insomma, non prendiamoci in giro, si sa come funziona. Se ci sono bambini bianchi, vengono adottati subito. Se ci sono bambini di colore, la storia è diversa. Insomma, non è sto gran bel sistema e ha un sacco di problemi e nella storia della famiglia Hart le vedremo illustrati un bel po' di questi problemi. La famiglia Hart. Siamo rimasti che Jen e Sara vogliono adottare. E lo fanno, e il loro primo esperimento però purtroppo va storto. Adottano una ragazzina nera, quindicenne. A quel punto loro non hanno più tanti anni più di lei, 24 o 25. Insomma, più che mamme adottive, dovrebbero essere sorelle maggiori per lei, no?
Giusto, io ho più anni di differenza di età con mio fratello, cioè abbiamo 13, loro avevano tipo 10.
Sì. E la ragazzina, che già di suo, insomma, si presume fosse una, insomma, avesse dei problemi in quanto messa nel sistema e adottata, non è che si trovi benissimo col loro stile genitoriale, chiamiamolo così. Sara e Jen, a sta ragazzina, la chiudono dentro casa e quando lei chiede di uscire, si inventano delle cose che lei deve fare per casa pur di tenerla chiusa lì. Una volta Jen ha sbroccato e le ha urlato contro solo perché la ragazzina aveva usato una gruccia di quelle in fil di ferro che, per qualche motivo tutto suo, Jen odiava assolutamente.
Beh, ci stanno. Apparently it's a thing, come dicono loro. Cioè,
It's a thing.
sì, o danneggia i vestiti, o è associato agli aborti illegali. Non lo so, qual era il motivo qua?
Man. E comunque, chissà che succedeva nella mente malata di Jen, perché a sto punto già abbiamo capito che bene non è che stesse. Fatto sta che ovviamente c'erano tanti conflitti in quella casa e a un certo punto Jen e Sarah Hart si stancano del loro giocattolino nuovo. E che fanno? Portano sta povera ragazzina dal suo psicoterapeuta e non la vanno mai a riprendere. Immaginate quella povera ragazzina, già che sta nel sistema. Figlia adottiva, quindi con un'immane paura dell'abbandono addosso, immagino. E poi le avevano già detto a quel punto che sarebbero arrivati altri bambini in famiglia, che lei sarebbe stata la loro sorellona grande. E invece a quel punto le Hart avevano già deciso di adottare il loro primo set di bambini più piccoli e di quella ragazzina lì se ne liberano, così, buttandola fuori come spazzatura. Come abbandoneresti un cane in autostrada, veramente?
Che donne schifose. Sì,
Siamo solo all'inizio.
è un psicoterapeuta che dice a questa povera ragazza che a nessuno la torna a riprendere. Splendido. Come secondo voi reagiscono i servizi sociali a tale comportamento delle madri dell'anno? Ma come se niente fosse. Loro? Intanto fanno sapere che sono disponibili ad adottare fino a 3 bambini, tutti sotto gli 8 anni di età, perché hanno imparato la loro lezione. Immagino che le autorità hanno chiuso un occhio, o anche due, dato che erano pronte a prendere 3 bambini tutti insieme. Quindi, nel 2006, alle Hart sono consegnati 3 fratellini, Marcus, 8, Hannah Jean, 4, e Abigail, 3 anni di età. Tutti, come abbiamo già detto, neri. E in questo caso sembrava una bella cosa, obiettivamente, dai, che i 3 bambini possono trovare casa e non essere separati. Quindi Jen smette i suoi tentativi di lavorare e rimane a casa come mamma a tempo pieno. Sara rimane l'unica che guadagna. Per carità. Non è tutta sta beneficenza o bontà del cuore. Non ci scordiamo dei soldi che vanno pagati ai genitori adottivi. Negli Stati Uniti, per dire, non sono pochi. E siccome tutti questi bambini venivano da Texas, lo stato di Texas pagava intorno al 50% di tutto il reddito della famiglia. Cioè, metà di questo reddito arrivava dallo stato. In ogni caso, Sara Porella doveva tornare di lavoro e prendersi cura dei figli anche lei, perché Jen era stanca. Ma, vabbè, questa immagino è la piaga di tante famiglie del mondo.
Come, sì, si va al lavoro, si torna in famiglia, ognuno fa il suo ruolo, no? La famiglia normalissima fin qui.
Non ci scordiamo anche che le donne erano molto giovani a quel punto, 27 anni entrambe più o meno. Nel giro di 2 anni comunque la coppia si ricandida ad adottare un altro set di 3 bambini, sempre sotto gli 8 anni. E così in casa Har arrivano Devonte, 6, Jeremiah, 4, e la piccola Sierra, di soli 3 anni. E così si forma il nucleo familiare dei Hart che poi entrerà nella storia. Ma questa adozione non va liscio come la prima, perché questi 3 bambini avevano dei parenti che volevano prendersi cura di loro. La mamma di questi 3 bambini fumava crack, e Jen più tardi amava raccontare che erano i cosiddetti, tra virgolette, drug babies, useremo questo termine più in là. Questi sono i bambini nati dalla gravidanza in cui la madre usava la droga. Quindi quando questi bambini nascono, devono subire il periodo di astinenza, porellini.
Nascono già tossicodipendenti.
Sì, praticamente. Ma questa madre aveva comunque un partner che si prendeva cura di loro, e anche abbastanza bene. Solo che era un po' anzianotto e comunque una madre che fuma crack ha la priorità per i servizi sociali, che tolgono i bambini dalla famiglia. Ma attenzione, non erano in 3, erano in 4. C'era anche un fratello maggiore, Dante. Lui soffriva di problemi psichiatrici e doveva essere messo in una struttura per le cure. Tutti e 4 vengono affidati prima alla zia, Priscilla, che le ama tantissimo e prende davvero una buona cura di loro. Non consuma niente, va in chiesa, ha pure preso una casa più grande per accomodare tutti.
Bene. Happy end, quindi.
Come no?
Ma allora, come ci sono finiti sti ragazzini nelle mani di Jen e Sara? E qua, dramma. Ci sono finiti perché la zia Priscilla ha fatto un errore madornale, poverina, neanche per colpa sua. Che è successo? Un giorno, quando i servizi sociali sono andati a casa sua per una ispezione, hanno trovato a fare babysitting Sherry, la madre tossicodipendente di quei ragazzini.
Quella di crack.
E quel giorno Priscilla era stata chiamata al lavoro d'urgenza, non era riuscita a organizzarsi. E però questo è un grosso problema, perché la madre di quei ragazzini non poteva più nemmeno avvicinarsi a loro. E quindi che fanno i servizi sociali? Li tolgono tutti e 4 dalla zia, disperata. E comincia una lunga battaglia giudiziaria, che lei, la zia Priscilla, perde. E così i 3 bambini vanno in adozione e finiscono nella famiglia Hart. Però perché solo loro 3, se erano 4 questi fratelli? Perché le nostre eroiche mamme Hart, un bambino più grande e già problematico, non lo vogliono mica. Quindi Dante viene separato dalla sua famiglia. Ed è una vera tragedia questa, perché in America l'adozione è coperta da segreto. Quindi Dante e Priscilla perdono per sempre i contatti con gli altri 3 bambini. E di tutto questo Jen, nella sua corrispondenza privata, gioisce, dicendo: oh, quella zia loro ci ha dato tanto fastidio, ma finalmente è tutto finito.
Adesso tu hai quella voce,
la voce da Ruby Frank,
quella voce di donna irritante.
Il fastidio di cui parla Jen nella sua corrispondenza ovviamente altro non era che la giusta battaglia legale della zia Priscilla, battaglia che però si sa era destinata a perdere in partenza, perché quando si tratta di 2 donne bianche già note e attive nel sistema delle adozioni contro una zia nera pure sfigata, porella, da come gli è andato tutto, chi vince secondo voi?
Da, chiaro.
Ed eccoli dunque qui tutti insieme, Jen, Sara e i loro 6 figli. Complicato, 6 bambini piccoli che richiedono un sacco di attenzione. Sembra però che Jen e Sara, all'epoca neanche trentenni ancora, se la cavassero abbastanza bene. E qui parliamo del lato pubblico della famiglia Hart, quello che vedevano i loro numerosi amici e conoscenti. Jen, manco a dirlo, documenta ogni passo della sua famiglia sui social, soprattutto su Facebook. Pensa quanto, preistorie.
Sì.
Jen sui social pubblica lunghissimi pipponi sulle cose della sua famiglia e tante, tante bellissime foto dei suoi bellissimi e numerosi figli. E poi, anche se fanno una vita domestica abbastanza riservata, senza uscire troppo, gli Hart amano viaggiare, tipo ai vari festival open air, vanno ai rally politici di Bernie Sanders, alle proteste contro tutto il male e per tutto il bene, insomma, quel tipo lì, avete capito, no? Quel tipo lì, che vanno ai concerti, che una volta avremmo chiamato hippie, dove tutti si vogliono bene. Vanno alle proteste in sostegno di cause tipo femminismo, ecologia, e ci vanno sempre vestiti in qualche modo imbarazzante, portandosi dietro cartelli tipo amore, gioia, amicizia. Diamo una possibilità alle api, ci vuole più bontà nel mondo.
Stiamo citando.
Parlando di cartelli, vi ricordate che all'inizio abbiamo nominato il cartello Free Hugs, che il ragazzino che abbracciava il poliziotto, che abbiamo citato all'inizio, portava con sé. Quel ragazzino era Devonte. E quel cartello lui se lo portava sempre, dovunque andasse. E da un lato si potrebbe dire, che carino, e dall'altro però, ma vi pare molto stucchevole e molto inappropriato? Stiamo a parlare di un bambino, Cioè una volta va bene, caruccio, ma questo qua, sto cartello, ce l'aveva in mano per anni e anni, dovunque andasse, dai 6 anni fino all'età in cui Porello è morto, 15. A quel punto, immagino, scusatemi veramente, ma sto ragazzino aveva già abbracciato mezza America a sto punto.
Ma mezza America, quella buona, quella woke.
Quella bella.
Poi, Jen, perché è sempre lei quella che trova gli amici, vi ricordate? Non perde la possibilità di esibire di continuo i suoi figli, proprio esibire. Sono sempre al centro dell'attenzione, con trucco, vestiti in un modo fantasioso, sempre a fare qualcosa di insolito, tipo suonare qualche strumento, fare un balletto tutti insieme. Insomma, sono diventati abbastanza famosi negli ambiti ultra-liberal o woke, se vogliamo, come una famiglia del futuro perfetto. 2 donne lesbiche con 6 bambini neri, tutti sempre sorridenti e sdolcinatamente felici. Ma Jen, nei suoi post Facebook, aggiungeva a questo bel quadretto anche qualcos'altro. Si lamenta sempre, si lamenta di tutto. Condivide la sua vita complicatissima con i suoi amici che si bevono tutto. Soprattutto racconta come sia lei che Sara sono state cacciate via da casa e rinnegate dai loro parenti dopo il coming out. Questa più che probabile è una cagata, perché i parenti dicono di essere stati sempre molto solidali verso di loro in realtà. Io non ho tenuto una candela, come si dice da noi in Russia. Capisci cosa vuol dire?
Oh, non eri presente.
Sì, se nell'atto.
Non l'hai visto con i tuoi occhi.
Sì.
Okay.
Ma dati gli altri post che pubblicava Jen, tendo a credere più alla sua famiglia. Poi, lei racconta le cose imbarazzanti sui suoi figli. Per esempio, di come quando il secondo set di bambini è arrivato, se la facessero addosso e mettessero sotto sopra la casa. E il tutto perché erano i drug babies, tra virgolette. Solo la dedizione e santità di Santa Gene, Santa Sara li ha salvati. Scrive questo già quando quei bambini erano più grandi, cioè pensa che imbarazzo per loro. Fa spesso i riferimenti sul fatto che hanno salvato, sempre tra virgolette, questi poveri bambini neri da una vita di orrori e dato loro un futuro roseo. Come se quelli fossero feci o qualcosa. No, signora, i tuoi figli avevano parenti che ci tenevano a dar loro il miglior futuro possibile, ma quella famiglia l'avete spezzata. In genere, Jen aveva un grosso complesso di Salvatore Bianco, che, se non lo conoscete, non è un napoletano.
Dio, non vedevi l'ora di far sta battuta.
È una cosa diffusa negli Stati Uniti tra certa gente woke.
White savior.
White savior. Così talmente antirazzisti che diventano razzisti.
Piccola parentesi, se non lo conoscete, guardate lo show Portlandia, dove tutta sta gente era parodizzata in modi assolutamente geniali.
Sì, era buffo quello. Per esempio, come in questo caso, quando raccontano quanto fanno bene a poveri bambini neri che se no avrebbero vissuto nelle fogne. E solo loro, gente bianca, sono in grado di dar loro una vita decente.
Attenzione, solo loro, gente bianca, progressista.
Ma certo. A ogni occasione chiama i suoi figli drug babies per spiegare come li ha salvati.
Che tenera.
In genere si lamenta molto spesso che i suoi bambini sono bullizzati perché sono neri e perché hanno le madri lesbiche, inventandosi tutto o distorcendo episodi del tutto innocui. Insomma, Jen, in parole povere, era una vittima professionista.
Classico. Poi c'era il mio genere preferito, che sono i dialoghi immaginari tra lei e i bambini, dove a detta di Jen, questi bambini facevano dei discorsi proprio con dei giudizi sociali, diciamo così, profondissimi, che Osho gli espicciava a casa, veramente. Tipo, e questo, cioè, immaginate quanto è verosimile che arriva un bambino a dire: mamma, pensa all'ambiente. E stiamo citando di nuovo.
Sì, sì, questo lo stiamo
non
citando.
Ce lo stiamo inventando.
Ho letto, scusatemi, ho letto quasi tutti i post di Jen su Facebook.
Mamma mia.
Sono traumatizzata.
Ecco, immaginatevi quindi quanto può essere verosimile che un bambino arriva e dice: mamma, pensa all'ambiente, io non userò mai niente che vada a benzina, riduci la nostra impronta di carbonio.
Perché avrei risposto: allora vai a piedi, mo.
No, io avrei risposto: ma come parli? Oppure... forse potremmo fermare le guerre se cominciamo tutti ad abbracciare gli sconosciuti ed essere amici.
Quanto odio questi mamme.
Ora, questa già suona più come una cosa che potrebbe dire un bambino, detta con innocenza, detta con candore, che sarebbe bellissimo se non fosse inventato di sana pianta dalla sua mamma adottiva psicopatica. Ma comunque è cringe totale di
cringe.
Nuovo.
Cringe. E poi, sai, venendo dai posti dove veramente succedono delle cose brutte, me rode il culo veramente a vedere l'atteggiamento del genere verso problemi seri. Io non ho niente contro il bambino che poteva o no dire una cosa del genere, ma a ste donne sì, perché questa è semplificazione di... Ma ora io sto rosso in faccia, questi problemi seri, semplificazione di... dei tragedie in questo modo è davvero schifosa, veramente.
Cosa vuoi che ne sappiano quelle?
Chi, Jen?
Ma certo, queste persone qui che non hanno mai avuto un vero problema.
Sì, loro, l'unico problema loro è la benza, immagino.
La benza.
Sì, è l'impronta di carbonio che lasciano
carbonio
nel mondo.
Ne devi ridurre.
Giusto.
E poi parlavamo di abbracciare, parlavamo del famoso cartello Free Hugs che già citiamo per la terza volta, la firma del piccolo Devonte Hart. Lui, Devonte, era il bambino preferito di Jen. Ma attenzione, non equivochiamo. Non preferito nel senso che lei gli volesse bene in alcun modo o più di tutti gli altri. No, semplicemente lui era quello verso cui lei puntava tutta l'attenzione social, perché era quello come, diremmo oggi, più instagrammabile. Ecco, aveva questo bel sorrisone, era estroverso, era fotogenico, comunicava bene con le persone. Gli altri figli nei post di genere erano quasi inesistenti in realtà, perché forse non erano altrettanto vendibili come immagine
Vabbè,
social.
il confronto con
Con
Devonte
lui.
che aveva carisma.
Ecco, la famosa foto di cui abbiamo raccontato all'inizio, con Devonte, 12enne, che abbraccia un poliziotto in una protesta di Black Lives Matter, è stata scattata nel 2014 e ha reso la famiglia Hart famosissima. Tante persone hanno scoperto così questa famiglia woke da copertina, che ha raccolto tutti gli stereotipi odierni sull'oppressione e la separazione razziale negli Stati Uniti. Jen venne citata dai maggiori quotidiani americani e ha cominciato a ricevere un sacco di commenti adoranti. Manco a dirlo, però, c'è anche il lato oscuro di tanta attenzione, perché la gente cominciò a notare alcune stranezze. Perché, si chiesero alcuni, i figli di Jen si vedono tutti così piccoli, proprio molto più piccoli di quella che era la loro vera età? Vabbè, può succedere, un bambino magrolino, per dire, ma tutti e sei i figli? Inverosimile, direi, parecchio. Ma poi, e qua veramente lo dico anch'io, cosa ci facevano dei bambini a una protesta di Black Lives Matter? Che poteva, data la presenza di feccia d'altro genere, degenerare in violenza.
Ma
Chi porta i bambini a una protesta come quella? E perché si vede tutto così falso e costruito? Perché Devonte piange? Perché è commosso? O perché ha paura di star lì e non vuole starci? Sono spuntate delle testimonianze di chi era lì, che hanno raccontato di una totale messa in scena con Jen che ha praticamente ordinato a Devonte di andare lì e abbracciare un poliziotto, tutto per una bella fotografia. E Devonte in realtà non era commosso, più che altro sembrava teso e nervoso. E poi hanno parlato gli ex amici della famiglia, e sì, ex, perché è uscito fuori che Jen aveva una tattica interessante. Quando non erano d'accordo con il modo con cui lei trattava i suoi figli, lei li tagliava fuori dalla vita della famiglia Hart.
molto comodo, veramente.
Li bloccava, diremmo oggi.
Sì.
Molto comodo per crearti solo e soltanto una bolla di adoratori,
Sì,
no?
quando abbiamo detto che dovete pensare se conoscete qualcuno, tanta gente fa così. Quando mi dici una cosa contro, ti cancello.
Esatto. E insomma, questi ex amici hanno raccontato che i bambini venivano trattati da Jen come scimmiette da circo. Dovevano essere tutti vivi e felici davanti all'obiettivo della camera, ma fuori si spegnevano veramente, diventavano taciturni, diventavano come dei piccoli robot. È un comportamento un po' strano in una cosiddetta famiglia perfetta, eh?
E ovviamente ogni azione pubblica del genere attira gli haters, a cui tutto non piace per principio. È certo che Black Lives Matter è un argomento molto sensibile negli Stati Uniti, lo sappiamo tutti. Quindi Jen ha retto per un po', ma poi ha chiuso la sua pagina Facebook dicendo di voler stare qualche tempo lontano dagli occhi del pubblico per proteggere i figli dagli haters. Ed è comprensibile.
Giusto.
Ed ecco qui finisce più o meno la vita pubblica della famiglia Hart. Tengono il basso profilo sui social. Jen rispunta più attiva intorno al 2017, ma a parte i suoi pipponi soffocanti, fidatevi, soffocanti lo sono.
Li abbiamo letti così non dovete farlo voi.
Sì. Quindi a parte quei pipponi, non fanno niente di stravagante online. Jen posta sempre le foto bellissime dei suoi figli, tutti felici, foto cioè senza sarcasmo davvero belle, potevano andare in qualche quotidiano, qualche giornale. Anche se ogni tanto sembrano messe in scena, solo che sono molto, molto piccoli sti bambini, dimostrano almeno 3 anni in meno della loro vera età. Ma vabbè, mica siamo specialisti, no, eh? Ma ora non siamo specialisti.
Beh, certo, ci stanno questi bambini che no, possono essere più mingherlini della loro vera età.
Ma la prossima volta che si hanno le notizie di famiglia Hart è il 26 marzo 2018. La loro macchina, con Jen, Sara e tutti i 6 ragazzini dentro, è caduta da una scogliera alta 30 metri, dritta nel mare. Tutti tragicamente morti. È successo a Mendocino, California. Strano. Cosa facevano a California? Perché prima stavano allo stato di Washington. Ma mica questo è importante adesso. È successa una orribile tragedia. Sono morti tutti. Una famiglia perfetta annientata per un tragico incidente. Le persone che li conoscono sono in shock e in lutto. Poi, data la fama di Devonte, la notizia fa il giro di tutti i media americani. Tragedia, incidente, ma gli inquirenti, lì sul posto, per qualche strano motivo esitano a chiamarlo un incidente. Ci sono cose che non tornano. La macchina della famiglia Hart non è che non ha preso la curva bene come potevate immaginare. No, stava andando per strada. Era entrata in un'area di servizio che affacciava sul mare, tipo un terrazzo, e ha sfondato il guardrail lì. Ma stranamente, non c'era nessuna traccia di frenata. Poi, nessuno in macchina portava la cintura di sicurezza, anche se Jen era sempre molto attenta su questo. La polizia comincia a sospettare che non sia fatto un incidente. La macchina non è caduta nel mare, si è rovesciata ed è rimasta sulla spiaggia, con tetto in giù. Dentro hanno trovato i corpi delle 2 donne e 3 dei ragazzi, Marques, il più grande, già 19enne all'epoca, Jeremiah e Abigail, entrambi 14enni. Quindi sono solo questi 5. C'era la speranza che altri 3 si fossero salvati per miracolo. Ma dopo 2 settimane hanno ritrovato il corpo di Sierra, 12, e solo un piede della 16enne Hannah.
C'è solo un piede e il resto dov'è?
Vabbè, immagino nel mare perché stiamo sulla spiaggia. Appunto,
Madonna.
Devonte, all'epoca 15enne, non è mai stato trovato. Si pensa che il suo corpo sia stato portato via dall'oceano.
Gli esami tossicologici hanno dimostrato che Jen aveva un livello di alcol alto nel sangue e che Sara e almeno due dei ragazzini avevano nel corpo tracce di DPH, è un sedativo. Quindi a quel punto la polizia ha un quadro abbastanza ben chiaro di quel che era successo. Non un incidente, ma un omicidio-suicidio. Cioè, Jen e Sara avevano deciso di suicidarsi e di portarsi tutti, tutti quei poveri ragazzini dietro. Questa versione è confermata dal fatto che quando la polizia va a casa loro nello stato di Washington e apre la loro cronologia online, ha trovato delle ricerche tipo quanto tempo ci vuole per morire per ipotermia nel mare, oppure come si fa una overdose di DPH. Le Hart avevano lasciato due loro cani lì in casa. E l'ultima ricerca sulla loro cronologia era su dei rifugi per i cani in cui questi non venissero soppressi. Non c'è un grande mistero su cosa sia successo, la dinamica è chiara, ma rimane una domanda in lettere cubitali. Perché è successo? Detta così, non c'è nessun apparente motivo. Però, nella storia della famiglia Hart e nei commenti e nelle testimonianze di chi li conosceva, si cela un lato molto, molto oscuro. Avremmo già capito a sto punto che non erano proprio per niente la famiglia perfetta. Nella loro storia, la famiglia Hart ha vissuto in tre stati. All'inizio stanno in Minnesota, poi da lì si sono spostati a Portland, nell'Oregon, costa ovest degli Stati Uniti, il famoso paradiso liberal e woke, diciamo oggi. Jen delirava che finalmente avevano trovato il posto perfetto dove nessuno li tratterà male per il colore della pelle o per i loro orientamenti sessuali. Infatti, lì a Portland hanno un'enorme presenza sociale, tutti li conoscono. Ma ahimè, ad una certa devono fare i bagagli e si trasferiscono nello stato di Washington, appena sopra l'Oregon, in mezzo ai boschi e alla natura. Dice Jen, perché il sogno dei suoi figli è crescere gli animali e stare in armonia con la natura. Tutti e sei i figli sognavano sta cosa qui, eh? Cosa che ha dell'incredibile, perché io un gruppo di adolescenti così in sintonia non l'ho mai visto. Comunque, questo ce lo dicono i social di Jen. I documenti della polizia, invece, ci dicono tutt'altro. Torniamo allora da dove è partita la loro storia. Stato del Minnesota, siamo nel 2008. Hannah, 6 anni, si presenta a scuola con un livido sul braccio. La maestra chiede che cos'è. Hannah risponde che sua madre, Jen, l'ha picchiata con la cintura.
Classico.
La maestra chiaramente interroga le due mammine, ma Jen si inventa la solita balla sulla bambina che è caduta per strada e si inventa le bugie, eccetera, eccetera. Non è tanto convincente. E per non attirare ulteriori indesiderate attenzioni, Jen e Sara pensano bene di togliere tutti e sei i bambini dalla scuola e metterli in homeschooling.
E questo, tra l'altro, è un brutto segno in America, perché è spesso indice di abuso domestico, una famiglia fondamentalista, qualche culto, perché quando non vuoi che un figlio chiacchieri troppo, chiudilo in casa. Io ho sentito un intero podcast su homeschooling, è inquietante.
I panni sporchi si lavano in casa.
Sì. Poi la qualità di homeschooling, che non ve lo dico, perché i genitori chiaramente non possono insegnare tutte le
Vabbè.
materie, quelle fornite dallo Stato, i materiali didattici sono improponibili, quindi escono fuori che non possono scrivere manco il loro nome senza errori.
Dopo poco più di un anno i bambini tornano a scuola. Ma subito rispunta un altro problema. Stavolta è Abigail, 7 anni, che presenta dei lividi sul torso. E alle maestre racconta una storia agghiacciante. Jen ha trovato una monetina nella sua tasca e ha pensato che Abigail l'avesse rubata. Apro parentesi. Per niente razzista, immaginare subito che la tua bambina di colore una monetina l'abbia rubata, eh? Per questo l'ha picchiata e le ha tenuto la testa sotto l'acqua. Ovviamente intervengono i servizi sociali e si scopre che Abigail dice la verità e che anche altri figli adottivi delle Hart hanno subito lo stesso trattamento, anzi abuso, in casa. Il caso finisce in tribunale. E che cosa fa lo Stato? Naturalmente toglie subito quei bambini dalle loro abusatrici? No, certo che no. Sara si prende tutte le colpe, dice che è stata lei a far del male ai bambini e che Jen è un angelo, anche se i bambini dicono tutt'altro. Comunque, Sara se la cava con un anno di servizi comunali, diciamo.
Come vi piace questo? Bello, eh?
E comunque, continuano tutti a vivere sotto lo stesso tetto. Un anno dopo, un'infermiera della scuola scopre che Hannah non è stata nutrita per 24 ore di fila. E di nuovo le due mammine pensano bene di togliere tutti i loro figli da scuola, salvo stavolta per sempre. Fanno i bagagli e se ne vanno verso la terra promessa, Portland, Oregon, dove finalmente nessuno le tratterà male.
Ma in Oregon non sono state maestre cattive a scoprire gli abusi regolari della famiglia Hart. Stavolta sono i famosi amici woke su cui Jen sperava così tanto. Tra i vari festival, la venerazione di quelle due donne coraggiose, Devonte che dà un abbraccio a tutti. Ecco che la gente che frequenta casa Hart nota qualcosa. I bambini, fuori dall'occhio della fotocamera, non sorridono mai. Hanno paura di fare un movimento o un rumore di troppo. È evidente, sono terrorizzati da Jen. Non devono ridere, non devono festeggiare, devono alzare la mano prima di parlare. Bambini che sogniamo noi tutti. Per ogni cosa sbagliata vengono puniti crudelmente. Non voglio andare negli esempi di abuso, ma cito un caso molto famoso, così che voi capite di che tipo di abuso domestico si tratta. Una volta un'amica delle Hart ha notato che dalla pizza ordinata ogni bambino ha ottenuto solo un piccolo pezzettino per cena. Ne uscivano chiaramente affamati, ma Jen ha detto che bastava così. Giorno dopo si sveglia e scopre che di notte i bambini affamati hanno finito gli avanzi. Quindi ordina a loro per punizione di rimanere nella stessa stanza per 5 ore immobili e zitti, sdraiati sullo stesso materasso sul pavimento con maschere da sonno sugli occhi. Io qua mi sono ricordata, scusatemi, un famoso gioco di Lenin che è altamente consigliato come scherzo tra i nostri genitori, diciamo.
Gioco di Lenin?
Sì, è il papà che gioca con i suoi figli a Lenin. Lui dorme sul letto e un figlio deve fare la guardia vicino a lui senza muoversi, parlare e aspettare finché papà si sveglia.
È bellissimo. A me adesso viene in mente la scena dei Simpson dove Lenin si risveglia e dice "Must crush capitalism".
Ai. Comunque, i conoscenti hanno visto anche che i bambini erano sempre affamati, porelli. Jen tratteneva il cibo da loro e si sospettava anche che era per quel motivo che erano tutti così piccoli, per sistematica malnutrizione. Quindi vengono chiamati i servizi sociali. Quelli hanno delle informazioni da Minnesota sulla condanna di Sara per l'abuso domestico. Quindi cosa fanno loro? Ovviamente fanno le interviste con i figli, perché va sempre così bene quando parli con la vittima di un abusatore, guarda.
Beh, però quello devono fare, devono investigare.
Forse investigano in altri modi. Ovviamente i figli dicono che va tutto benissimo, nessuno li maltratta, hanno le mamme migliori del mondo. Jen e Sara, intervistate insieme su insistenza di Jen, dicono di essere perseguitate in quanto LGBT e famiglia interrazziale. Come osate voi? I servizi sociali portano i bambini anche dal medico, che dice di sì, sono sottosviluppati ma sani, che è una particolarità individuale di ogni bambino. E le ragazze, per dire, a 15 anni non avevano neanche raggiunto la pubertà. È statisticamente impossibile che tutti i sei siano così. Ovviamente il medico non ha chiesto le loro cartelle mediche per osservare la loro crescita in dinamica. Quindi il referto a chi dice che va tutto benissimo è una menzogna. Tu non puoi fare questa deduzione solo guardandoli. Devi sapere come erano 2, 3, 4 anni fa. Comunque, per ora, lo Stato lascia le Hart in pace. E Jen, con le urla "Nessuno ci vuole bene!", di nuovo fa i bagagli e va nello stato di Washington verso il loro sogno agricolturale.
Lì la famiglia è ben isolata dalla società che li tratta così male. Hanno una casetta nei boschi, fuori dalla cittadina di Woodland, con vicini di casa solo una famiglia, di cognome DeKalb. E questi, i DeKalb, sanno che vicino a loro è venuta a abitare questa famiglia stranina, un po' sui generis. Hanno tanti figli, ma stanno quasi sempre a casa. Solo Devonte ogni tanto esce a coltivare l'orto. Però vabbè, sono persone riservate, niente di strano, capita. Ma una notte, nell'agosto del 2017, all'1:30 di notte, una delle figlie delle Hart, Hannah, bussa alla porta dei vicini. Sembra una bambina piccola, le mancano anche i due incisivi anteriori, che secondo Jen aveva perso, manco a dirlo, in un incidente cadendo. Noi non sappiamo se è vero, può anche darsi, ma... Comunque, anche per questo dettaglio, che il suo aspetto è quello di una bambina delle elementari, quando in realtà Hannah, in quel frangente, ha 15 anni già. Quando i DeKalb aprono la porta, lei, la bambina, corre al primo piano, si nasconde nella stanza della padrona di casa, una signora di nome Dana, e urla, terrorizzata: «Non fatemi tornare là! Sono razziste! Ci abusano!» Poco dopo, alla porta dei DeKalb bussano Jen e Sara, le quali, non invitate, irrompono comunque in casa e trovano Hannah nella stanza della signora Dana, e Jen chiede un minuto per parlare con Hannah faccia a faccia. Dopo di questo se ne vanno, loro tranquille, la ragazzina, Hannah, molto taciturna. I DeKalb assistono a sta scena e hanno una mezza idea di chiamare i servizi sociali, ma il giorno dopo trovano alla loro porta una lettera scritta di Hannah, dove la ragazzina si scusa profusamente. Dice che ha litigato con uno dei suoi fratelli e che ha reagito in modo puerile. La lettera contiene un sacco di errori, tra l'altro, quindi, come dicevamo, viva il homeschooling, proprio grande qualità di educazione. Comunque, poi arrivano le Hart con tutta la famiglia e per un paio d'ore parlano con i vicini per convincerli che loro sono brave persone, è stato solo un episodio, un malinteso, per favore non chiamate i servizi sociali. Capirai, dice Jen, questi sono i drag babies. E poi la mamma di Hannah, a volta sua, era bipolare. Insomma, tranquilli, va tutto benissimo. Abbiamo la situazione sotto controllo.
Drag babies è proprio come un coniglio che tira fuori sempre dal capello, no?
Tutto
Qualsiasi cosa succede, sono drag babies.
drag babies. I DeKalb per il momento lasciano stare. Ma dopo quell'episodio, Dana DeKalb ha altri contatti con i figli delle Hart. Per la precisione, con lui, con Devonte, che comincia ad andare da loro e a chiedere a Dana se ha del cibo, e non poco, eh. Lui prende da Dana alcuni pacchi di tortillas, senza spiegarle a cosa gli servono. E così varie volte. Poi comincia a fare più richieste e dice: «Mi servono tot pacchi di tortillas, mi servono 6 barattoli di burro di arachidi, mi servono i prodotti quelli a lunga conservazione che non vanno a male e per favore non lo dica alle mie mamme». Dana gli dà tutto quello che lui chiede senza fargli domande, proprio il buon vicinato. Comunque poi, pian piano, Devonte si apre con lei. E Dana viene a sapere che quel cibo è per i figli delle Hart, appunto, perché quei ragazzini sono sistematicamente ridotti alla fame dalle loro madri. Dana a quel punto lo racconta a suo padre, un uomo già anziano, ma un attimino più sveglio di lei e del marito, il quale, senza perdere tempo, chiama immediatamente i servizi sociali. Perché, appunto, in qua la famiglia De Calbe, evidentemente il cervello era distribuito che saltava una generazione. Siamo a marzo del 2018, capiamoci, eh? L'episodio di Hannah che bussa alla porta dei De Calbe era successo ad agosto 2017. Già bel campanellone di allarme. Ci è voluto un po' di tempo, perché questi si accorgessero che qualcosa era gravemente sbagliato nella casa dei loro vicini.
Vero?
Le autorità non perdono tempo e si presentano a casa Hart il 23 marzo. La famiglia, chiaramente, è in casa, ma fanno finta di non esserci. Nessuno apre la porta. Entrambe le macchine però stanno lì parcheggiate al posto loro. Ma comunque, nessuno apre. I servizi sociali tornano 3 giorni dopo e stavolta la casa è abbandonata. Ci stanno solo i cani e gli animali domestici. Di loro nessun segno. Quel giorno stesso, la macchina delle Hart, con loro e tutti i loro 6 figli dentro, fa il suo tuffo verso la morte in California. Sono partiti il 23 marzo, il giorno stesso che erano arrivate le autorità. E il resto lo sapete già.
Quindi, perché è successo? Perché abbiamo detto questa parola. Perché è successo? Perché le donne hanno capito che stavolta non escono come sempre senza danni, forse? O semplicemente si sentivano minacciate e credevano che tutto il mondo le voleva male? È come un caso precedente che abbiamo citato, caso Burari, dove quando un gruppo sente che sta per crollare, poi la gente a capo di questo gruppo fanno qualcosa di autodistruttivo insieme a tutti gli
Per
altri.
tutti quanti.
Sì, quindi da questo punto di vista, secondo me, è una situazione che lo assomiglia. Comunque, queste donne non hanno lasciato i diari, ma hanno lasciato solo il Facebook di Jen, bugiardo e fariseo.
Erano molto meglio i diari di Lalì.
Ma è chiaro che non hanno delle scuse. Se vuoi suicidarti è scelta tua, ma perché devi portarti dietro 6 vite innocenti? Pensi che non uscirà mai fuori il tuo lato oscuro? L'immagine pubblica di Jen era così talmente forte che i suoi supporter hanno prodotto un documentario che cerca di ripulire la sua immagine, dipingendo lei e Sara come mamme bravissime e incomprese. Citando una delle sue amiche, il mondo vuole più genitori come Jen e Sara. Giuro, questo è uno dei pezzi più nauseanti che ho mai visto. Si chiama The Thread of Deceit, se vi interessate di casi umani. Se vi interessa proprio. Guardate, è interessante dal punto di vista
Criminologico.
no, proprio umano, psicologico forse. E non vado qua in tangente sui servizi sociali, perché già sapete cosa avrei detto. 10 anni, accuse continue di abuso, bambini malnutriti, denunce e poi una morte orrenda. E il tutto perché? Perché la famiglia bianca di default dà le cure migliori della famiglia nera? Vi abbiamo detto che qua il male vince sul bene. Bene, è chiaro che cos'è, ma cos'è il male? Jen, abusatrice narcisista? Forse Sara, una complice taciturna? Forse i vicini codardi? O le autorità? O forse tutto questo è il male collettivo? Ogni tanto penso quanto dovevano sentirsi soli e disperati quei bambini che venivano traditi volta dopo volta da adulti di ogni specie. E mi viene la tristezza, la tristezza.
Ecco quindi vi abbiamo raccontato la storia veramente tragica della famiglia Hart e non è certo la prima storia tragica che vi raccontiamo, specialmente perché segue quella di Burari, ma questa tocca veramente tanto da vicino perché si svolge in un mondo dove tutto sembra fatto di amore, comprensione, tolleranza, un salto in avanti. rispetto alla società bigotta in cui continuiamo a vivere. E poi invece che cosa viene fuori? Che se trattava di due, una forse, psicopatica pura, che si è portata dietro l'altra in una follia deux, come si dice. E queste hanno usato tutto il discorso della cultura woke, tutto il discorso del white savior, unicamente come scuse per alimentare la loro fame di protagonismo, narcisismo. Forse anche c'era qualche buona intenzione là
Sì, in
dietro da qualche
partenza sì,
parte.
dicono di sì.
Là dietro da qualche parte c'era, ma sai, come sempre, malattia mentale non diagnosticata probabilmente. Ed ecco che vanno a morire 8 persone, tra cui sei ragazzini innocenti.
No, sempre tocco con realtà che è persa,
Anche quello,
soprattutto.
anche quello.
Malattie mentali, vabbè,
Che va
lasciamole stare.
sempre peggio.
Certa gente è semplicemente gente de merda, non c'è bisogno di cercare malattie mentali ovunque.
Volevo fare l'analisi più profonda.
Scusa, eh. Comunque, abbiamo già citato il caso Ruby Franke, è un episodio intitolato La peggior mamma di YouTube, che vi consigliamo tantissimo perché è molto interessante. Assomiglia bel po' a questo caso, ma è anche tanto, tanto, tanto
Un
diverso.
po' dall'altro lato dello spettro, diciamo.
Sì, questo caso, caso Burari e tanti, tanti altri casi, potete ascoltare su tutte le piattaforme che contengono la parola podcast, ovvero Google,
Google Podcast, Apple Podcast, Amazon
Amazon
Podcast.
Podcast, YouTube soprattutto, e ciao a tutti i nostri subscriber su YouTube, grazie per i bei commenti che ci state lasciando. Pensiamo che per un po' non aggiorniamo l'Instagram, forse ci torneremo se ce ne sarà bisogno, però per adesso vabbè, lasciamo stare. Se volete contattarci, usate o commenti o potete scriverci sul nostro email se c'è qualcosa di privato. Qui vi lasciamo, per favore, se avete delle idee per i nuovi casi, mandateci un messaggino, una letterina, così saremo pronti a cucinarvi un bel piatto di rigatoni o farfalle.
Insomma, di creepypasta.
Al dente,
Sempre.
sempre al dente, alla prossima.
Alla prossima.
M'hai provocato e io ti distruggo. Io me ne magno.